Io vorrei leggere, fratelli, solo un versetto da Prima Corinzi, prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetto 10, così come siamo seduti. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetto 10. Quando ho sentito il fratello Franco e poi Mikhail e poi fratello Tommaso leggeva la parola del Signore, ho detto questa qua è sicuramente la parola preparata dal Signore per noi. Versetto 10 dice così. Io so che voi sapete il contesto, no? Ora, fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad aver tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Amen. Vedendo il vostro sito, spesso entrando e ascoltando i predicazioni, la predicazione, ho visto che voi mettete i titoli lì. Ho detto, allora, se tutti mettono, metto anche io. Non è perché sono preparato, ma se tutti fate così, faccio anche io. Il titolo della predicazione è Chiamati a vivere in unità. E Signore, aiutaci a questo. Sappiamo che c'è uno a chi non piace l'unità. Sappiamo che c'è uno che si chiama, come si chiama? Che non piace l'unità, che si chiama diavolo con D minuscolo, come si dice? Si chiama diavolo, che non piace l'unità. E lui è un accusatore. Non piace a vedere come i fratelli ci danno le mani e proclamano il nome di Gesù. Non piace questo. Vuole vedere la divisione, vuole demolire la Chiesa del Signore. Sta cercando questo, è la sua priorità. E dice Apocalisse 12 con 10, dice che giorno e notte sta accusando i figli del Signore, te e me. È un accusatore, è cattivo. E sappiamo che noi quando abbiamo dichiarato Gesù come Signore nella nostra vita, abbiamo dichiarato la guerra contro il diavolo. Sappiamo che al diavolo non piace la Chiesa e vuole demolire, vuole distruggere l'interno della Chiesa. E sapete dove vuole andare lui all'inizio? Sta tentando di distruggere l'unità degli anziani della Chiesa, l'IVA. Perché se lui mette a posto le cose, secondo lui, lì dentro, lì nei anziani, dentro lì, sa che la Chiesa prima o poi caderà, prima o poi, cioè, divisioni saranno. Per quello bisogna pregare, bisogna sapere questo. Noi non lo vediamo con gli occhi nostri carnali, ma lui, accusatore, esiste e non possiamo fare finta di niente. Bisogna prepararci, bisogna chiamare, proclamare il nome di Gesù su di noi, sulla sua Chiesa, e lui ci dà la vittoria. Siamo convinti di questo. Il vero membro nel corpo di Cristo Gesù, che sei tu, che sono io, che siamo noi, il vero membro nel corpo di Gesù esorta all'unità e non alla divisione. Sta cercando con tutto il cuore l'unità della Chiesa. Il vero, ripeto, sottolineate, il vero membro nel corpo di Gesù. Sta cercando l'unità della Chiesa perché sa quanto valore e quanto importante l'unità nella Chiesa. Cioè, ci sono anche delle notizie brutte, perché non tutte le persone che stanno partecipando al culto fanno parte della sposa della Chiesa del Signore. tutte le persone nati di nuovo, tutti i credenti che hanno dichiarato Gesù Cristo nella loro vita come il Signore e sono cambiati e credono nella salvezza in Gesù, è la Chiesa del Signore. Anche se non sono pentecostali, vi do delle brutte notizie o belle, perché la denominazione non ci assicura, non ci dà l'assicurazione che noi facciamo parte della sposa che sarà rapita della Chiesa dal Signore. Non è che c'è il nostro nome, la Chiesa pentecostale, la Chiesa evangelica, adesso siamo tutti tranquilli perché andremo nel regno del Signore. No, fratelli, tutte le persone nate di nuovo, quale credono in Gesù, credono nella salvezza e nel sangue di Gesù, saranno salvati. Questa è la parola del Signore. Alleluia. Il vero membro nel corpo di Gesù sta cercando, c'è un fuoco nella sua anima, esorta all'unità e non alla divisione. Rileggiamo versetto 10. Ora, fratelli, vi esorto, dice Apostolo Paolo, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Ora, fratelli, vi esorto. A me piace tanto la parola vi esorto in greco, in originale, perché sono lì due parole, c'è para kaleo, e sappiate cosa vuol dire, cosa trasmette quella parola in originale? Vuol dire così: chiamati a stare uniti, chiamati ad affrontare, chiamati a stare a fianco uni agli altri, para kaleo, perché Paolo è convinto. E lui sa i problemi che la Chiesa di Corinzi ce l'ha. E sta scrivendo una lettera per la Chiesa di Corinzi. Sono dei problemi dentro a voi, lì, nella Chiesa. E io, paracaleo, io vi chiamo a stare uniti. Non fate finta di niente. C'è un problema, allora ci affianchiamo, diamoci le mani e risolviamo quel problema. Non possiamo passare. Non possiamo fare finta di niente. Vi esorto, paracaleo, chiamati a stare a fianco, ad affrontare, a stare vicino o alla persona che ha un problema o al problema della Chiesa, o di risolvere. Siamo chiamati di risolvere quei problemi che noi ce l'abbiamo e la Chiesa ce l'ha. Ha avuto la Chiesa di Corinzi. Voi sappiate una Chiesa che non ci sono niente, non sono dei problemi. Una Chiesa perfetta, io non la conosco e non esiste, perché saremo tutti perfetti solo quando arriverà il Signore e ci cambierà questo corpo. E noi siamo chiamati a gettare l'acqua sul fuoco e non la benzina quando c'è un problema. E Dio aiutaci a questo. Andiamo alla prossima affermazione. Allora, prima vi esorto, paracaleo, chiamati a affrontare, a stare vicini, a non fare finta di niente, non ad abbandonare il problema, a stare lì. E la prossima espressione che dice, ad aver tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti. La nostra traduzione è un po' diversa, però va bene anche questa, è bella. A stare perfettamente uniti. E qua, nell'originale, in greco, c'è un'altra parola. C'è una parola che è stata usata tanto, è usata dai dottori. Noi parliamo spiritualmente di un corpo intero, parliamo di Gesù. E qua la parola dice a stare perfettamente uniti. Allora, il dottore usava questa parola. Se succede, non so, giochi calcio e ti salta l'osso, no? Il dottore va a mettere indietro l'osso, no? A mettere a posto. Perché? Perché quell'osso fa parte del tuo corpo. Quando è saltato, quando è rimosso, allora ti fa male, c'è dolore, c'è la sofferenza. E viene Apostolo Paolo e usa quella parola che usavano i dottori: mettetevi esorto, para kaleo, state affrontate, state vicini al problema lì e perfettamente uniti. Se è successo che è saltato l'osso, mettetelo a posto, non buttatelo via, non gettatelo via. Avete bisogno di quella perfetta unità, perché il corpo sta bene quando tutti i membri hanno quei ruoli e perfettamente stanno lavorando in quel posto, messi spiritualmente parlando, messi dal Signore. Fratelli, siamo chiamati noi, la Chiesa del Cristo, via Chiavris 24, no? Colugna, a stare perfettamente uniti. E se c'è qualcosa tra di noi, mettiamo a posto come fanno i dottori, perché il corpo sta bene così. Alleluia! Dio, dacci la forza di capire questa cosa qua. Bene, rileggiamo il versetto 10. Ora, fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare. È la prima cosa che mi sono notato, di aver tutti un medesimo parlare. Apostolo Paolo conosce la Chiesa e sa che lì sono dei problemi, sa che lì c'è la lingua troppo lunga a qualcuno e dice: attenti, e questo è il vostro problema, mettetelo a posto. Aver tutti un medesimo parlare, perché la lingua è un'arma potente, è una bomba atomica, vero? Eccoci, però attenti, è una bomba atomica, però tutti abbiamo accesso alla bomba atomica. Questo è il strano, no? La lingua è un potere responsabilizzante. E Paolo viene e dice: la Chiesa dei Corinzi, avete bisogno di stare attenti, di mettere a posto qualche cosa. La lingua è un'arma potente. Attenti lì, attenti come parlate, perché la lingua ha un potere coinvolgente, ha un potere condizionante, ha un potere responsabilizzante. Leggiamo Giacomo capitolo 3, versetto 1, e lì c'è scritto tanto di questo. Versetto 1 dice: fratelli miei, non siate in molti a far da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio. E il Paolo sa cosa dice, Giacomo sa cosa dice, perché lui avverte dicendo che dovranno rendere conto delle loro parole, perché le parole esercitano un gran potere. Per quello lui ci dice: attenti. Avete letto avete visto come tutti di Hitler, il tedesco, no? Lui entusiasmava le folle con i suoi discorsi. E sappiamo che portò questo alla Seconda Guerra Mondiale e a quel streminio di 6 milioni di ebrei. Che potenza! La lingua, una bomba atomica, una forza incredibile! Entusiasmava le folle Hitler, però lasciamolo stare, faceva così anche Ceausescu, il nostro dittatore. Andiamo noi al nostro Signore e guardiamo Gesù Cristo, la parola fatta carne. Gesù Cristo, il nostro Signore, che ha cambiato la storia dell'umanità. Che potenza nella sua parola! Lui è la parola! Alleluia! Fratelli, le parole hanno il potere di guidare le persone a Gesù Cristo e hanno il potere di allontanare le parole, la lingua, i nostri discorsi. La parola spensierata, poco usata, non filtrata, diciamo noi, ha la forza, ha la potenza, può distruggere una famiglia, può distruggere l'amicizia, può distruggere un amico, può distruggere, no, però può dividere la Chiesa, perché la Chiesa del Signore non sarà mai distrutta, perché è stata vinta sulla croce dal Signore. Mai, 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 esisterà sempre fino al suo ritorno, ma può dividere, può portare i momenti difficili. La parola, il parlare, la lingua non filtrata, eh? L'abuso della lingua o il cattivo uso della lingua, l'abuso della lingua, cattivo uso della lingua ha, attenti, ha le sue, perché andiamo a mettere il dito, ha le sue radici nel cuore. E andiamo a leggere Matteo, vediamo cosa dice Gesù, Matteo capitolo 12, versetto 34. Versetto 34 dice: razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Matteo 12 con 34. Poiché dall'abbondanza del cuore, da dove? Dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone. E l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Se leggiamo Proverbi capitolo 21, versetto 23, dice: chi sorveglia la sua bocca e la sua lingua preserva se stesso dall'angoscia. Che belle parole, eh? È molto grave. Paolo, Apostolo Paolo vuole trasmettere, vuole dire questo. È molto grave per chi non riesce a controllare la lingua. Perché per chi non riesce a filtrare le parole. È molto grave. Proverbi capitolo 18, versetto 21. Dice, se mi seguite, leggo io. Morte e vita sono in potere della lingua. Che potenza, che arma! Morte e vita sono in potere della lingua. Poi torniamo a Giacomo e leggiamo capitolo 3, versetto 7 e 8, che dice: ogni specie di bestie, uccelli, rettili e animali marini si può domare ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare, è un male continuo, è piena di veleno mortale. Sono pesantissime queste parole, però abbiamo visto che la bocca, che la lingua parla dal cuore, però abbiamo anche delle notizie buone. Abbiamo delle notizie buone, perché se noi abbiamo un cuore buono, abbiamo una lingua corta e buona. Con la lingua si può benedire, no? E si può bestemmiare. Andiamo a leggere Salmo 51, vediamo cosa dice Davide. Versetto 10. Oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me un spirito ben saldo. Che bello! Avere un cuore puro, e questo possiamo chiedere al Signore. Sta pensando a questa parola, forse è la parola per te. Io, fratelli, non conosco la vostra chiesa. Io conosco un po' Malcolm, pastore Malcolm, conosco un due o tre fratelli, ma io non so la vostra vita, non so la vostra, le persone, non li conosco di vicino. Ma forse questa parola è proprio la parola che è per te e il Signore ti vuole parlare. Avere il vero membro nel corpo di Gesù cerca con tutto il cuore l'unità. Aver tutti un medesimo parlare. Aiutaci, Signore, a questo. Bene, rileggiamo Prima Corinzi, capitolo 1. Rileggiamo il versetto 10. Ora, fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad aver tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti, attenti, la seconda cosa, nel medesimo modo di pensare. Attenti, stare perfettamente uniti una parola che si rivolge alla Chiesa del Signore. Non c'entra niente con gli altri, con noi c'entra. Di stare uniti perfettamente nel medesimo modo di pensare. Dobbiamo avere, anche se siamo diversi, dobbiamo avere tutti gli stessi pensieri. Colossesi, capitolo 3, versetto 1 e versetto 2. Che bella quella parola. E dice così: se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, alleluia, dove Cristo è seduto alla destra di Dio, dove Cristo è vincitore, è vittorioso, è il nostro Signore. Aspirate, che bella parola, aspirate. Aspirate alle cose di lassù. Questo deve essere il nostro pensiero, uniti su questi pensieri. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle, mi dispiace se offendo qualcuno, non a quelle che sono sulla terra. I fratelli, l'ecclesia, la chiesa, no? La parola in greco è ecclesia. A me piace tanto usare la parola nella nostra chiesa, nella nostra comunità rumena, la parola ecclesia, quando parlo della chiesa. Perché se dico chiesa, qualcuno pensa ai edifici, pensa alla tastiera, alle sedie, ma quando dico ecclesia, è quel gruppo, sono quelle persone chiamati e che rispondono alla chiamata del Signore. Persone nate di nuovo, la sposa del Signore, ecclesia, fratelli, ecclesia di via Chiavris 24, è chiamata ad amare il prossimo, avere gli stessi pensieri. Il nostro prossimo è la creatura di Dio. Ecclesia deve proclamare, tutti uniti, gli stessi pensieri, deve proclamare la verità. Chi è la verità? Gesù. Ecclesia è chiamata, è il suo compito di proclamare in ogni circostanza, al lavoro, sulla strada, a casa, nella chiesa, dappertutto, di proclamare Gesù, la verità. Ecclesia ha il compito, ha il piacere di aspettare il ritorno del Signore Gesù, ma non teoria, pratica. Pratica, per quello il Signore dice, l'Apostolo Paolo, però la parola del Signore dice: aspirate alle cose di lassù e non a quelle che sono sulla terra. Praticando, siamo chiamati, ecclesia, è chiamata ad aspettare, a questa passione, questo fuoco, questa passione, aspettare il ritorno del Signore, dimostrando. E tutti gli altri, il mondo sta guardando e vede questo. Non puoi dire, sì, io sto aspettando, ma quegli altri vedono? O vedi solo te? Ecclesia deve, si parlava stamattina qua, Ecclesia deve rispettare i servitori. Avete tutti, no? A stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare. Questo è il nostro pensiero: amare il prossimo, proclamare la verità, aspettare il ritorno del Signore, rispettare i servitori, gli anziani della Chiesa, superando le loro debolezze, perché questa è la parola. Siamo tutti carne fin quando saremo cambiati dal Signore, però sono i nostri servitori, sono chiamati dal Signore. È scelto, tu l'hai votato, ma l'ha scelto il Signore, non dimenticare questo. La chiamata l'ha fatta il Signore, solo che tu hai messo, ok, hai fatto solo quello. Signore ha operato lì, ha cambiato, ha modellato la sua vita. Allora, il suo carattere, ecclesia deve rispettare, questo è il nostro pensiero, tutti rispettare i suoi servitori, superando i momenti di debolezza. Leggiamo una bella parola da Prima Corinzi, capitolo 13. Non puoi passare di qua senza leggere l'amore, Gesù, l'amore è paziente, è benevole, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, L'amore non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma cosa fanno i servitori del Signore? Cosa fa il vero membro che fa parte del corpo di Gesù, della sposa? Crede, gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa, rispetta i servitori scelti dal Signore. Alleluia. Fratelli, il diavolo vuole distruggere l'Ecclesia. Questo è il suo piacere, il suo compito, demolire l'interno. Se loro hanno dei problemi, se la Chiesa ha dei problemi dentro, non andrà mai fuori a proclamare Gesù. E il diavolo sa questo, è intelligente. E vuole distruggere Ecclesia, ma noi, se rimaniamo uniti nel Cristo Gesù, se abbiamo gli stessi pensieri, saremo vincitori. Perché in mezzo a noi c'è Gesù. Ogni giorno cammina con noi Gesù e noi camminiamo con Lui. La vittoria, ripeto, fratelli, è il mio piacere di ripetere sempre, la nostra vittoria è Gesù. E noi siamo innamorati di Gesù. Alleluia. Bene, rileggiamo il versetto prima Corinzi, capitolo 1, versetto 10. Ora, fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad aver tutti un medesimo parlare, aiutaci Signore, e a non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Alleluia. E di sentire, a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. La persona che ha il cuore spezzato ha bisogno di te, perché tu li porti Gesù. La persona in difficoltà, dobbiamo sentire uni con gli altri, ha bisogno di te, perché in te vive Gesù, ha bisogno di Gesù praticamente, della sua parola. Le persone rovinate del peccato hanno bisogno di te, hanno bisogno di Gesù. Leggiamo Galati, capitolo 6, versetto 1. E ho visto che c'è un po' di differenza tra la nostra, la traduzione rumena e la traduzione italiana. Fratelli, prima parte dice, se uno viene sorpreso in colpa, adesso da noi c'è scritto se uno cade, capitolo 6 versetto 1, fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, forse ha la stessa dice la stessa cosa nella nostra traduzione rumena, dice se uno è caduto, uno dei vostri, uno che hai camminato con lui 10 anni nella chiesa e ha sbagliato, è accaduto, è successo. Voi che siete spirituali, Ecclesia di via Chiavris 24, voi che siete spirituali, rialzatelo con lo spirito di mansuetudine. Alleluia. Questo è il nostro compito, di sentire uni con gli altri. E poi c'è il Signore Gesù che dice nel Matteo capitolo 12 versetto 20, egli non triterà la canna rotta. Se lui fa così, cosa devi fare tu? Cosa devo fare io? Egli non triterà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Alleluia. Cari fratelli, bisogna che noi cerchiamo di stare perfettamente uniti in queste tre cose. E Dio ci aiuta tanto. Come dice la parola del Signore, il vero membro del corpo di Gesù esorta all'unità e non alla divisione. Cerca con tutto il cuore l'unità della Chiesa. Non è carnale, non dice io ho ragione. Il vero membro del corpo di Gesù cerca non solo il proprio interesse, neanche non so se devo mettere non solo il proprio interesse, ma anche quelli degli altri. Dei miei fratelli, l'uomo pieno di spirito, pieno di Gesù, pieno di Spirito Santo, cerca gli interessi degli altri. E questa è la parola del Signore. Filippesi, capitolo 2, versetto 3. al versetto 5. Filippesi 2, dal versetto 3, che dice: non fare nulla per spirito di parte o per vana gloria, ma ciascuno con umiltà stimi. Ciascuno con umiltà. Alleluia. Che bella parola. Non fate nulla per spirito di parte o per vana gloria, ma ciascuno, ognuno, ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Vogliamo rimanere uniti davanti al Signore? Lo Spirito Santo ci aiuti e ci può aiutare a questo. La maturità della Chiesa non si vede di quante tante persone vengono nella Chiesa, no. La maturità della Chiesa si vede nella sua unità in Gesù. Che tipo di cristiano sei? Due domande per voi, due domande per me, e poi ci fermiamo. Che tipo di cristiano sei tu? Cerchi l'unità della Chiesa? Sei pronto a rinunciare alle tue idee per l'unità della Chiesa? Sei un vero membro nel corpo di Gesù. Cerchi di imporre il tuo punto di vista, quello che ti conviene a te. Forse sei un cristiano carnale e oggi hai la possibilità, abbiamo la possibilità di pregare, di chiedere aiuto al Signore, di cambiare, di trasformare la nostra anima con la sua parola. Amen. E Dio vi benedica e ci aiuti tutti a queste cose. Amen.